Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ancora una volta il Signore si presenta a noi come luce, colui che rischiara le tenebre del nostro cuore, che ci invita alla conversione. Ringraziandolo per questo e consapevoli di questo, iniziamo la nostra preghiera domandando perdono per il nostro peccato.
Signore, Re della pace, che vieni a visitare il tuo popolo.
Kyrie, Kyrie, eleison.
Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza.
Cristo.
Sacerdote della nuova alleanza, che con la comunione al tuo corpo ci rendi partecipi del tuo sacrificio.
Kyrie, Kyrie, eleison.
Dio onnipotente, ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Amen. Mi è capitato in queste sere di leggere alcune storie di conversione di personaggi famosi, attori, scrittori, uomini di scienza, della politica, dello spettacolo, arrivati alla fede attraverso un cammino lungo e impegnativo dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista razionale. Non vi cito i nomi, ecco, perché magari non sono particolarmente significativi, però ecco, una donna atea convinta che non vedeva alcun senso, ecco, nel mondo e che aveva pensato più di una volta anche al suicidio, cambia completamente prospettiva quando nasce il suo primo figlio. Percepisce che un'esistenza così bella e così unica come quella di un bambino non può finire nel niente. Nella sua testimonianza questa scrittrice racconta di aver scoperto, tra l'altro, che molti tra i pensatori più solidi dal punto di vista della mente erano cristiani, capaci di unire rigore scientifico, profondità psicologica e fede autentica, non una facoltà in alternativa alle altre o contro le altre, ma tutte insieme. Altri pensatori si sono convertiti riflettendo sulla perfezione del cosmo, su quello che nella scienza viene chiamata la sintonizzazione fine dell'universo, cioè l'osservazione che le leggi del cosmo sono regolate con una precisione incredibile che permette l'esistenza della vita. Basterebbe che alcuni fattori, che alcuni valori variassero di pochissimo, e la vita non potrebbe esistere in nessun angolo del nostro universo. È una precisione così sorprendente, così fine, appunto, da far pensare a molti la presenza di una mente superiore che abbia dato origine al cosmo. Un altro filosofo, considerato per decenni l'ateo più famoso, Anthony Flew, questo è statunitense, diventa credente studiando il DNA. Dice, non è razionalmente possibile negare l'esistenza di Dio dopo aver osservato la struttura della vita. E un altro professore, un antropologo, un paleoantropologo, a dir la verità, dice così, è un'immagine che mi ha colpito molto. Se entrando in una grotta trovassimo incisa la prima terzina della Divina Commedia, nessuno penserebbe che sia opera del caso. Eppure molti accettano senza difficoltà che la prima cellula vivente, immensamente più complessa dell'intera Divina Commedia, possa essere nata da sola. Vedete, la conversione tante volte nasce così, in un istante di luce per la tua mente, per il tuo pensiero, che ti aiuta ad accettare senza più scuse quello che magari fino a poco tempo prima negavi. La conversione invece di cui parla Giovanni Battista è di tutt'altro tono. Giovanni parla di ira imminente, parla di una scure alla radice, di fuoco inestinguibile, e per secoli, lo sappiamo, si è predicato così, usando una specie di terrorismo spirituale per convertire le persone. Guarda che l'albero di cui parla Giovanni Battista è il tuo. Perché di solito non si diceva mai è il mio, si diceva è il tuo, è il vostro, ecco, dall'altare. State attenti, né? Perché ci vuole un attimo che il Signore tagli tutto. E mi fa una tenerezza infinita Giovanni Battista in questo Vangelo, poveretto, perché non ne ha azzeccata una nella sua predicazione. E questo tra l'altro è molto consolante per me, che a volte mi dico, ma chissà quante stupidaggini dico mentre predico. Di solito le stupidaggini sono l'unica cosa che rimane di una predica, di una messa. Le cose serie, per fortuna, scivolano via un po' velocemente. Però notate, Giovanni Battista annuncia un Messia duro e castigatore e si trova davanti a Gesù l'uomo più mite che sia mai esistito, che perdona tutti, che dice di amare i nemici. Giovanni vorrà impedire a Gesù di farsi battezzare e Gesù gli risponde, lascia fare per ora. E aggiunge, così si fa la volontà del Padre. Dopo il battesimo, anziché una voce che tuona castighi, Giovanni sente il Padre che, passatemi, Signore, perdonami, però passami questo termine che mi piace, questo Padre che è sciolto in un brodo di giuggiole, che proclama, questi è il figlio mio, l'amato. Passa del tempo e Giovanni vede che Gesù non compie nulla di ciò che lui aveva preannunciato. Lui con tutti i profeti prima di lui, intendiamoci bene, è tutta la letteratura profetica che parla in un certo modo. E allora che cosa fa? Gli manda qualcuno e gli dice, ma sei davvero tu? Sei davvero tu il Messia? O dobbiamo aspettarne un altro? Perché qua mi sembra che, insomma, stai smentendo il programma elettorale che io ho scritto per te. E Gesù gli dice ai suoi inviati, raccontate a Giovanni, ecco quello che vedete. È interessante che il precursore inizia a dubitare del Messia. Notate che Giovanni è il cugino di Gesù, né? Tra l'altro, sono anche parenti. Al posto di Gesù noi ci saremmo sentiti delusi e traditi, ma come, mio cugino, dubita di me? E invece Gesù, poco dopo, appena questa gente se n'è andata e tornerà dal Battista, dice, tra i nati di donna non è sorto nessuno più grande di Giovanni il Battista. Proprio il cugino di Dio non aveva ancora capito Dio. Pur essendo grande, pur essendo il più grande tra i figli nati da donna. E allora, come vi dicevo un attimo fa, consoliamoci anche noi, se tante volte, anche noi che siamo mezzi parenti di Dio, suoi figli, suoi figlie, fratelli e sorelle, facciamo fatica a capirlo, non riusciamo a capirlo bene. O meglio, non permettiamo a Dio di presentarsi per quello che è, di dire quello che vuole dire noi. Cioè, che cosa facciamo? Non togliamo dal nostro cuore, dai nostri pensieri, la falsa immagine di Dio che per anni abbiamo costruito e magari qualcuno ci ha aiutato con grande impegno a costruire. Ma che sarebbe davvero ora di togliere? Di togliere davvero? Altrimenti è inutile accendere le candele di Natale. La luce che aumenta, è inutile, scusate, di avvento, è inutile vedere le luci nel presepe, guardate che bello il nostro presepe, tutto illuminato, perché sono luci che in realtà non vogliamo vedere, perché noi abbiamo in testa chi è Dio, che cosa deve fare, che cosa deve dire, come deve operare, come deve muoversi. In questo tempo di avvento allora è vero l'invito di Giovanni Battista, cioè siamo chiamati alla conversione. A volte la conversione può avvenire attraverso l'intelligenza. Come vi dicevo, citando questi personaggi famosi, grandi filosofi, scienziati, che guardando la vita si sono convertiti. A volte la conversione può venire per, una volta si chiamava il sacro timore, oggi si direbbe un po' per FIFA. Come punzecchiava e accade in Giovanni Battista. Oppure la conversione può avvenire per amore ed è la via che il Padre ci propone, invitandoci ad amare il suo figlio amato. Giovanni Battista, dopo aver tuonato convertitevi, comprende che ciò che davvero converte è l'amore, non la paura. Anche lui deve e dovrà convertirsi, abbandonare l'immagine di un Dio terribile, punitore, cattivo, severo, e accogliere il Dio di Gesù Cristo, il Padre, o il Dio che è Gesù Cristo, il Signore Gesù. Giovanni, il cugino di Dio, mi piace immaginarlo così, prima o poi si sarà sciolto anche lui in un brodo di giuggiole, quando avrà capito che più che essere cugini di Dio, vale infinitamente di più essere suoi amanti. Gente che davvero si lascia voler bene e per questo vuole bene. Strano a dirsi, ma questa roba qua non fa paura a nessuno e porta una luce in noi e attorno a noi incredibile. Chissà se mentre prepariamo i regali per Santa Lucia, chissà se mentre viviamo i regali che ci dobbiamo fare, chissà se mentre prepariamo la tavola imbandita per queste feste, tra tante cose belle e buone che prepariamo, prepariamo per noi un po' di brodo di giuggiole in cui immergerci. Il Signore ci faccia la grazia in questo momento di convertirci, di buttar via tutte le immagini false che abbiamo di Lui e di accoglierlo così come Egli è, così come Lui si dona a noi.